Abbiamo visto nella precedente conversazione che cristiano è colui che imita Gesù Cristo, il discepolo di Cristo. Ma il discorso non è ancora del tutto completo. C'è ancora da introdurre un elemento molto importante nella nostra trattazione, che è la coscienza. Ed è esattamente quello che Paolo dice in un testo memorabile, famoso, della lettera ai Romani, il capitolo 14. Questo capitolo va un momento precisato e introdotto perché Paolo affronta un problema che non è più attuale per noi oggi. Era invece molto attuale presso i cristiani del primo secolo, tanto attuale che Paolo tratta questa questione per ben due volte. Una volta nel capitolo 14 della lettera ai Romani, appunto, che stiamo per leggere, e un'altra volta nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 8. Qual è il problema? È lecito al cristiano mangiare carni immolate agli idoli? Il problema si poneva soprattutto quando i cristiani si riunivano per mangiare la cena del Signore, cioè per celebrare l'Eucaristia, ma era proprio una cena con tante buone vivande. Non c'era solo, come oggi, un po' di pane e un po' di vino. E allora i primi cristiani erano pochi di numero, non avevano un luogo comune per incontrarsi, e allora a turno si invitavano nelle case private di sabato sera in sabato sera, vi ricordo che per loro però era già domenica, per celebrare la cena del Signore e il ricordo della risurrezione. Ovviamente chi offriva la casa per quella settimana offriva anche la cena di quella sera. Ora, normalmente la cena era a base di carne, e qui la comunità cristiana che doveva mangiare questa carne si spezzava in due. Perché? Alcuni, che Paolo chiama deboli di fede, chiedevano al padron di casa: scusa, dove hai comprato questa carne? Ma in macelleria, no? Ah, ma sei sicuro che questa carne non venga da qualche tempio, che non sia una carne immolata precedentemente a qualche idolo? E come faccio a essere sicuro? Certo, se lo chiedo al macellaio, il macellaio, pur di vendere la carne, mi dice: ma no, stai tranquillo, non l'ho macellata io oggi. E come faccio dunque a essere sicuro? Nel dubbio, allora, temo che questa carne venga dai templi. E allora questi deboli di fede dicevano: che schifo, questa carne non si deve mangiare. Perché? Perché è impura, perché è contaminata, perché è immolata agli idoli. Se la mangiamo, noi entriamo in comunione con l'idolo e perciò facciamo un'offesa al vero Dio. Perciò, per non far offesa a Dio, questi deboli di fede mangiavano soltanto verdura. Ma qualcuno chiederà: ma com'è che questa carne immolata agli idoli andava a finire in macelleria? Perché quando uno presso gli antichi pagani voleva una grazia, doveva fare un sacrificio al Dio giusto, al Dio adatto. Se si trattava di parti, la dea era Giunone; se si trattava di cause in tribunale, il Dio era Mercurio; se si trattava di guerra, il Dio era Marte, eccetera. E allora chi voleva una grazia offriva uno o più animali a questo Dio, al tempio di questo Dio. Il sacerdote, che aveva il compito di sgozzare l'animale, prendere il sangue e spruzzare gli offerenti col sangue, aveva come suo diritto la coscia destra dell'animale. Perciò a lui veniva, per il suo mantenimento legittimo, una coscia, ma se gli animali erano più, anche più cosce. Ora voi capite che in una coscia di animale c'è da mangiare per parecchi giorni. Immaginate poi qualche riccone sfondato che offriva alla divinità una ecatombe. Ecaton in greco vuol dire 100 buoi. Questo voleva dire per il sacerdote 100 cosce. Ed è qui la situazione per cui questo sacerdote vendeva queste carne, queste cosce in particolare, ai macellai. E allora ecco che potevano essere poi vendute ed erano carni immonde, immolate agli idoli, secondo questa mentalità di persone che Paolo chiama deboli di fede. Viceversa, la spaccatura nasceva perché c'erano altri cristiani che Paolo chiama forti di fede, i quali ragionavano in altra maniera. Ci hanno insegnato qui nel cristianesimo che c'è un solo Dio. Gli dèi, tutte stupidaggini da cancellare. La carne immolata agli idoli è immolata a nessuno, perché gli idoli non esistono. E allora, purché tenera, ma mangiamola tranquilli. Anzi, se so che è immolata agli idoli, la mangio ancor più volentieri per dimostrare che gli idoli non esistono. Per cui il mangiar carne diventa un rendere omaggio all'unico Dio e dire gli idoli non esistono. Ma i forti di fede disprezzavano i deboli di fede. Ma guarda quel cretino, ancora legato ad una mentalità passata, ma fatti furbo, l'idolo non c'è, ma mangia sta carne, cosa ti preoccupi dell'idolo? Il debole di fede invece vedeva l'altro che mangiava carne e diceva: oh mamma mia, quello è un peccatore. Questo debole era ancorato alla mentalità precedente, era talmente radicata in lui l'idea, soprattutto negli ebrei, radicata l'idea che l'idolo è immondo e impuro, perciò guai a toccare roba immolata agli idoli, che si scandalizzava e diceva: costui che mangia carne immolata agli idoli è un pessimo peccatore. E allora c'era spaccatura. Il debole di fede condanna chi mangia carne presumibilmente immolata agli idoli. Il forte di fede disprezza chi non mangia carne presumibilmente immolata agli idoli. Paolo interviene in questa questione e dice: fratelli, guardate di non spaccarvi su questo, perché è vero che siete opposti nel comportamento. Uno mangia e l'altro non mangia carne, ma siete convergenti nel motivo. Uno mangia carne per rendere omaggio a Dio, l'altro non mangia carne per non offendere Dio. Ma allora il movente è lo stesso. Ma allora siete d'accordo sul movente, ed è questa la cosa importante. Ognuno segua la propria coscienza. Poi Paolo aggiungerà: tu, forte di fede, abbi pazienza, accetta la coscienza debole del povero, del semplice di fede. E adesso vediamo come Paolo lo sta dicendo. Dice: il debole di fede accogliete non con critiche di opinioni, cioè di questioni opinabili. Uno crede di poter mangiare di tutto, il debole invece mangia solo verdura, appunto per non voler mangiare carne immolata agli idoli. Colui che mangia, cioè il forte di fede, non disprezzi colui che non mangia, cioè il debole di fede. E colui che non mangia non condanni colui che mangia. Il Dio infatti l'ha accolto. Tu, chi sei che giudichi un servo altrui? Che autorità hai tu di giudicare uno che riceve gli ordini da un altro, in questo caso da Dio? Dipende dal suo padrone, cioè Dio, se sta in piedi o se cade. Starà in piedi però. È capace infatti il Signore di tenerlo in piedi. Dio dà ad ognuno degli ordini, e in base a questi ordini che dà nella coscienza che ognuno deve comportarsi. Paolo continua al versetto 5. Uno infatti giudica tra giorno e giorno, cioè ritiene un giorno più importante di un altro. Un altro invece giudica importante ogni giorno. Ciascuno nel suo giudizio sia pienamente convinto. Paolo, come suo stile, a volte allarga il campo dei problemi e arriva alla discussione fra il giorno di sabato più importante o tutti uguali. Colui che bada al giorno vi bada per il Signore, e colui che mangia mangia per il Signore, ringrazia infatti il Dio. La cena del Signore, cioè la messa, si chiamava Eucaristia, che vuol dire ringraziamento sottinteso a Dio. E colui che non mangia non mangia per il Signore e ringrazia il Dio anche lui. Nessuno infatti di noi vive per se stesso e nessuno per se stesso muore. Paolo aveva cominciato a riflettere su mangiare, non mangiare, poi allarga a sabato e non sabato, e allarga ancora a vivere e morire. Se infatti dice viviamo, viviamo per il Signore, è Lui che ci fa vivere. Se moriamo, moriamo per il Signore, è Lui che ci fa morire. Sia dunque che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo morì e rivisse, Cristo è morto ed è risorto, affinché fosse Signore e di morti e di vivi, leggi, fosse Signore e dei deboli di fede e dei forti di fede. E adesso riprende il suo discorso del mangiar carne e dice: tu invece, perché giudichi, nel senso ebraico di condanni, il fratello tuo? Tu, debole di fede, perché dici che il fratello tuo è un peccatore? O anche tu, sottinteso, forte di fede, perché disprezzi il fratello tuo, debole di fede? Tutti infatti staremo davanti al tribunale di Dio. Dovremo rendere conto a lui, dice Paolo. È scritto infatti, e qui vuol dimostrare, citando un pezzo di Isaia in questo caso, che tutti dovremmo comparire davanti a Dio. Cita Isaia capitolo 45 versetto 23: per la mia vita, dice il Signore, a me si piegherà ogni ginocchio e ogni lingua renderà gloria al Dio. Piegare il ginocchio era il gesto che il suddito faceva di fronte al re. E siccome non era ancora sorto Montesquieu a teorizzare la separazione dei poteri, il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario, il re antico aveva tutti i poteri. Perciò chi piega il ginocchio davanti al re lo riconosce dotato di tutti i poteri, compreso il potere giudiziario. Allora, se Isaia dice a me si piegherà ogni ginocchio, è Dio che parla, vuol dire ogni ginocchio, ogni persona mi riconoscerà come re e dunque accetterà che io abbia il potere di giudicare. Infatti Paolo conclude, versetto 12: perciò dunque ciascuno di noi renderà ragione di sé al Dio. E io aggiungo: non agli altri dunque, renderà ragione di sé al Dio. E allora ecco la conclusione iniziale. Non più dunque a vicenda giudichiamoci, cioè non condanniamoci, ma questo giudicate piuttosto, e si rivolge soprattutto ai forti di fede, di non porre inciampo al fratello o scandalo. Scandalon in greco è la pietra che nel selciato della strada sporge fuori e fa inciampare. Paolo viene a dire: non mettere inciampo alla fede semplice di tuo fratello debole di fede. E adesso sentite la forza di questo versetto. È il versetto 14 del capitolo 14 della lettera ai Romani. So e sono persuaso nel Signore Gesù, equivale dunque ad un giuramento questo, dietro Paolo c'è un personaggio più importante che è il Signore Gesù. So e sono persuaso nel Signore Gesù che niente è impuro di per sé, ma per colui che pensa che qualcosa è impuro, per lui è impuro. Questo versetto si può intitolare il trionfo della coscienza. Non c'è niente di impuro in sé, la carne immolata agli idoli, buono o cattivo, ma che? ma se tu ritieni che una cosa impura, per te è impura e non la devi mangiare. Se tu ritieni che una cosa sia male, per te è male e non la devi fare. Ho detto è il trionfo della coscienza. Aggiungo che in tutti i libri di morale c'è sempre scritto che la norma prossima di azione, secondo il cristianesimo, è la coscienza. Prima di tutto, la coscienza, certo illuminata, ma ne parleremo dopo, però niente è impuro in sé, ma se uno pensa che qualcosa è impuro, per lui è impuro. E Paolo continua: se infatti per un cibo il fratello tuo è contristato, non cammini certo secondo amore. Per il cibo tuo non uccidere quello, per lui Cristo morì. Rinuncia tu a mangiare un pezzo di carne, visto che Cristo, per salvare la fede di questo tuo fratello, ha rinunciato addirittura alla vita. Nella lettera ai Corinzi, prima al capitolo 8, Paolo dice: ma se il mio mangiar carne scandalizzerà un fratello, non mangerò carne in eterno. Cosa mi importa di mangiar carne? Posso vivere anche mangiando altre cose. Non voglio rovinare la fede del fratello semplice. E continua il versetto 16: non sia screditato dunque il vostro bene. Il bene fatelo bene. Il regno del Dio, infatti, non è cibo, bevanda, ma giustizia e pace e gioia in Spirito Santo. Colui, infatti, che in questo serve il Cristo, è gradito al Dio e stimato dagli uomini. Dunque, seguiamo le opere della pace e le opere dell'edificazione reciproca, cioè del crescere reciprocamente. Non distruggere, tu forte di fede, a causa di un cibo l'opera del Dio. Ritengo che qui l'opera del Dio debba essere la fede. Dunque non distruggere a causa di un cibo, del tuo mangiar carne, la fede del fratello debole. Tutte le cose sono pure. Paolo ribadisce questo concetto. Ma è male per l'uomo che mangia per causare inciampo. Cioè, se mangia per creare uno scandalo al fratello, fa male. Dunque, caro fedele cristiano forte di fede, segui pure la tua coscienza, ma integra nella tua coscienza anche il principio dell'amore verso il fratello e quindi del rispetto della sua coscienza debole. Paolo dice: è bello non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa in cui il fratello tuo cada o sia scandalizzato o si indebolisca. La fede che hai, custodiscila per te stesso davanti al Dio. I commentatori sono quasi tutti d'accordo nel dire che fede lì vuol dire convinzione. La convinzione che tu hai, custodiscila per te stesso davanti al Dio, cioè nessuno ti chiede di rinunciare alle tue idee. Se sei convinto che mangiar carne sia una cosa lecita, la puoi fare, ma diventa illecito se il tuo mangiar carne scandalizza un fratello e se lo fai per scandalizzare un fratello. Se invece sei sicuro che nessuno si scandalizza, mangia pure carne. Come voi vedete, questo problema non è più attuale perché noi oggi non abbiamo più templi e idoli, però i principi da cui Paolo parte capitano molte volte, cioè succede molte volte nella nostra vita che purtroppo si possa scandalizzare qualcuno, allora attenzione. E poi Paolo fa un'affermazione di difficile interpretazione. A prima vista sembra facile, questa frase che leggerò ha avuto ben 14 interpretazioni. Suona: felice colui che non giudica se stesso in ciò che approva. Non sto a tediarvi raccontandovi le 14 interpretazioni, anche perché in questo momento non me le ricordo, dovrei leggermele, il che non serve a niente. Credo che voglia dire: felice colui che non usa due pesi e due misure, cioè felice colui che, avendo accettato per sé il principio della libertà di coscienza, non lo nega poi al fratello debole di fede condannandolo. Se accetti per te il diritto alla libertà di coscienza, devi rispettare lo stesso diritto anche nel tuo fratello debole di fede e quindi non lo devi disprezzare se lui non mangia carne. 23. Paolo finisce: ma colui che è incerto, se mangia è condannato, se mangia la carne, se non sa bene cosa fare, perché non da fede, ciò non deriva da buona fede, da convinzione. E poi il principio conclusivo, che è in armonia col versetto 14 che abbiamo già letto: tutto ciò che non deriva da fede è peccato. Dunque, per Paolo, il peccato è la mala fede. Viceversa, la buona fede è bene. Concludendo, Paolo parte da un caso particolare, ma teorizza il principio universale della coscienza, mettendo dunque insieme i due elementi, quello visto nella precedente conversazione e quello di oggi. Si deve concludere che ogni cristiano deve imitare Gesù, e questo è il principio oggettivo della morale cristiana. Non si può inventare Gesù Cristo, il Gesù Cristo che ti presenta la Chiesa, alla quale Chiesa tu hai creduto, ma lo devi imitare così come è in grado di conoscerlo, cioè il principio soggettivo della coscienza, anche perché non sempre nel Nuovo Testamento è scritto esattamente cosa uno deve fare. Esempio molto semplice: cosa pensa Gesù Cristo delle pillole anticoncezionali? Non ha pensato niente, perché ai suoi tempi non c'erano. Tuttavia Gesù ha dato dei principi generali sul matrimonio e sull'uso della facoltà sessuale, in base ai quali è possibile dedurre, ma non c'è da stupirsi se una coscienza deduce in un modo e un'altra coscienza deduce in un altro. Paolo dice: ciò che conta non è quello che fai, ma il movente che ci metti. E i moventi sono sempre solo due: o la verità o il comodo, o Dio o il comodo, o Gesù Cristo o il comodo. Ecco il discorso di San Paolo. Il principio della libertà di coscienza. E tuttavia, per San Paolo, la libertà non è arbitrio. La coscienza non è autonoma per poter stabilire lei che cosa è bene e cosa è male. La coscienza deve scoprire in Gesù Cristo cosa è bene e cosa è male. E a questo proposito vi cito un testo classico della lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 13. Voi foste chiamati a libertà, fratelli. Soltanto non usate la vostra libertà come pretesto per la carne, cioè come pretesto per vivere secondo il vostro comodo, ma siate servi gli uni degli altri mediante l'amore. Ecco allora la vera legge di Gesù, la legge che Paolo chiama legge dello spirito di vita. È una legge di tipo nuovo, la norma morale che Paolo, sulla scia di Gesù, propugna, è una legge tanto nuova che il termine di legge le diventa addirittura improprio. La legge dello spirito di cui parla Paolo non si distingue dalla legge mosaica e da ogni altra legge, perché propone un ideale di vita più elevato, o addirittura, ma questo sarebbe un vero scandalo, offre una salvezza a minor prezzo, come se al giogo pesante della legislazione del Sinai Gesù avesse sostituito una morale facile. La vera differenza sta nella natura stessa della legge dello spirito. Questa non è un codice di comportamento esteriore, non è una serie di comandamenti, ma un principio di azione interiore, uno spirito, lo spirito, cioè la mentalità di Gesù. In forza di tale principio, il cristiano non agisce più per una imposizione esterna. Paolo chiama questo una morale da schiavi, ma liberamente, per amore. E Paolo chiama questo una morale da figli. Quest'idea poi è anche ripresa dalla prima lettera di Giovanni, al capitolo 3. L'amore è affidarsi a Dio vedendolo come padre, a quel Dio che si è rivelato in Gesù Cristo. A questo si riduce o si riconduce tutta la morale cristiana.
Dove c'è questo amore, non c'è più bisogno di alcuna legge esteriore. I 10 comandamenti saltano tutti. Non nel senso che il cristiano sia libero dalla legge, ma nel senso che, facciamo un esempio, se io devo amare tutti, come vuole Gesù Cristo, compresi i nemici, ma non mi passa neanche per l'anticamera del cervello di ucciderli. E nel momento in cui pensassi seriamente ad ucciderli, vuol dire che non sono più guidato da Gesù Cristo. Perciò io sono libero da tutte le leggi esterne. La morale cristiana non è una morale della legge, è la morale della imitazione di Gesù Cristo. Chiarissimo questo. Ora, un'affermazione così chiara, il cristiano è libero da ogni legge, non la posso fare io che non sono nessuno al riguardo, e ve la faccio con le parole stesse di San Paolo. San Paolo, per esempio, nella lettera ai Galati, capitolo 3, versetti 24-25, dice: la legge divenne, intende la legge di Mosè, la legge divenne il nostro pedagogo per condurci a Cristo. Il pedagogo era lo schiavo che aveva il compito di accompagnare il bambino dal maestro. Finché andava per la strada, il bambino doveva obbedire al pedagogo, cioè allo schiavo. Ma quando arrivava a scuola, doveva obbedire al maestro. La legge, dunque, era il pedagogo, lo schiavo che ci doveva condurre a Cristo, affinché fossimo giustificati da fede. Essendo venuta la fede, non siamo più sotto il pedagogo. Ancora una frase ben più pesante, sempre la lettera ai Galati al capitolo 5, i versetti 4 e 18, Paolo dice: vi allontanaste da Cristo, voi che credete di essere giustificati nella legge. Siete decaduti dalla grazia. E poi aggiunge: se da spirito siete guidati, non siete sotto la legge. Di fronte ad affermazioni così chiare, ma come si fa ancora a presentare il cristianesimo come i 10 comandamenti? I 10 comandamenti sono una legge di Mosè, una legge ormai completamente superata, superata dalla legge dell'amore. E però Paolo dice: ma peccheremo ancora perché non siamo più sotto legge, ma sotto grazia? Ma neanche per sogno, dice nella lettera ai Romani. Ormai voi siete morti alla legge, ma dovete vivere per Cristo. E allora voi osserverete la legge, ma molto di più. L'amore supera ogni legge. Mi spiego con un esempio. Se un marito dice ad una moglie: cara, mi fai un caffè? E la moglie rispondesse: in base a che articolo del codice civile ti devo fare il caffè? Vuol dire che tra i due l'amore non c'è più, o magari non c'è mai stato. La legge dell'amore non ha più bisogno di altre leggi. E a questo punto buttiamo via allora tutte le leggi esterne? Servono a qualcosa nel cristianesimo le leggi? E la risposta è duplice. La legge nel cristianesimo serve a rivelare al cristiano quando lo spirito non lo vivifica più, quando l'amore non è più in lui. Se mi pesa il comandamento non uccidere, vuol dire che io non amo più. E allora la legge diventa il campanello d'allarme che dice: attenzione fratello, sei fuori. E la legge serve ancora ad aiutare la coscienza dei giusti. Perché qual è il rischio? Che ognuno di noi si faccia una legge di comodo. C'è il rischio di scambiare per cielo il proprio cervello, e allora le passioni fanno velo, e allora si adatta la coscienza al comodo, si fanno delle leggi di comodo. Le leggi, norma oggettiva di vita morale, aiutano dall'esterno a vivere in armonia con Gesù Cristo, a non confondere il proprio comodo con la verità. Per cui finché il cristiano non acquisterà nella patria del cielo la sua piena realizzazione, la sua libertà sarà sempre imperfetta. E accanto all'amore, elemento principale, assolutamente principale, il solo che giustifica, resterà sempre come elemento secondario, ma veramente secondario, la legge, incapace di giustificarlo e tuttavia indispensabile ai peccatori e per nulla superflua a quei giusti imperfetti che ci auguriamo di essere tutti noi, a condizione però che la legge rimanga un elemento secondario. Ricordatevi la parabola del fariseo e del pubblicano. Il fariseo era perfetto in tutta la legge, la osservava con estrema minuzia e Gesù dice niente affatto, questo non è giusto. Oppure quando Gesù dice, quando preghi tu non farti vedere in pubblico come fanno i farisei, pregare è una cosa buona, ma se tu lo fai per farti vedere fai male. Così digiunare, così far l'elemosina, se tu lo fai per suonare la tromba davanti a te e far vedere che sei buono, tu sei ancora fuori. E le conseguenze di questi principi sono immense. La prima conseguenza, una violazione puramente esteriore della legge, cioè senza riferimento alla coscienza, non è mai un peccato. C'è qualcuno purtroppo che ancora si confessa, senza volerlo mi scappano delle bestemmie. Ma se l'hai fatto senza volerlo? Oppure, non sono andato a messa. Io chiedo sempre, ma perché? E perché abbiamo rotto l'automobile, siamo tornati in città tardi, non ce l'abbiamo fatta perché era già oltre mezzanotte, non c'erano più messe. E allora qual è il peccato aver rotto l'automobile? La tua intenzione, il tuo movente era quello di andare a messa. Ma se non hai potuto, pazienza. Così facendo, tu hai violato una legge esterna, che è quella della domenica, ma non hai, non sei andato contro Dio e contro Gesù Cristo. Così, una qualunque legge esteriore non proporrà al cristiano un ideale che egli potrebbe accontentarsi di raggiungere, ma gli porrà un limite fuori del quale certamente non è cristiano. Che non capiti più che un cristiano chiede fin dove posso arrivare senza far peccato mortale? Sarebbe come dire fin dove posso punzecchiare mia madre senza ucciderla? Il superamento della legge non vuol dire abolizione dunque, ma superamento. La legge perciò è superata e deve essere superata. Ma a questo punto, ritornando all'oggetto fondamentale del nostro discorso, devo dire, la vita cristiana è imitare Gesù Cristo, prendere Lui come modello di vita. Che senso ha allora vivere? E il cristiano risponde, comportarsi come Gesù. E come si è comportato Gesù? Il Nuovo Testamento risponde, obbedendo sempre e in tutto al Padre fino eventualmente alla morte. Accettare la volontà di Dio costi quello che costa di sacrificio personale. E a questo punto ogni cristiano dovrà interrogarsi nel modo più frequente possibile cosa farebbe qui, ora, Gesù Cristo al mio posto? E a questa domanda potrà rispondere sempre e solo Lui, e cioè secondo la conoscenza che ha di Gesù Cristo in quel momento. Ne deriva allora una conseguenza importante. Deve studiare Gesù Cristo, deve conoscere Gesù Cristo. Non basta conoscere i 10 comandamenti, deve conoscere tutto il Nuovo Testamento e in base a questo Nuovo Testamento guidare la sua vita, agendo secondo quello che ritiene la verità. Ma se voi notate, vorrei fare ancora questa piccola aggiunta, ogni uomo secondo il cristianesimo deve fare questo. Ogni uomo deve vivere secondo la verità che conosce. E il cristiano sa che la verità è una sola, Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ha detto io sono la via, la verità e la vita. Perciò là dove c'è uno che vive secondo la verità che conosce, e non potete pretendere che una persona viva secondo una verità che non conosce o equivalentemente che non conosce come verità. Là dove c'è uno dunque che vive secondo la verità che conosce, là c'è uno che magari senza saperlo vive secondo Gesù Cristo. Ma allora c'è un unico principio morale per tutti gli uomini: vivi secondo la verità che conosci. Chi diventa un principio cristiano quando il cristiano dice Gesù Cristo è la verità, allora vivi secondo la verità diventa vivi secondo Gesù Cristo, così come lo conosci. In conseguenza di questo io devo dire che tutti gli uomini sono chiamati alla salvezza, perché anche il boscimano, abitante del Kalahari, che non sa niente del cristianesimo, se vive secondo la verità che conosce, si salva. Perché, ci dice San Paolo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 4, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. E allora anche il boscimano può salvarsi se vive secondo quel poco di verità che conosce, e si realizza così la parabola dei talenti. Se hai ricevuto 2, devi rispondere per 2. Se hai ricevuto 5, devi rispondere per 5. Se hai ricevuto 10, devi rispondere per 10. Allora, e vorrei citarvi addirittura per far vedere che non è assolutamente una dottrina nuova questa, una frase famosa di Tommaso d'Aquino che dice: credere in Gesù Cristo è cosa buona, ma diventerebbe una colpa morale se uno credesse in Cristo quando la ragione gli dice che non deve credere. Bisogna seguire la propria coscienza, anche erronea. Questo dice Tommaso d'Aquino nella Summa Theologica, il suo libro più famoso, la prima parte del secondo libro, la questione 19, l'articolo 5. Ma allora il cristiano è colui che esplicitamente vive e si impegna a vivere secondo Gesù Cristo. Il non cristiano è salvo se vive secondo la verità, poca o tanta che sia, che egli conosce. E allora ci può essere un'adesione esplicita a Gesù Cristo, che è quella del cristiano, e un'adesione implicita, che è quella di colui che si comporta secondo la verità che conosce. E come conclusione ultima, il peccato allora cosa sarà? Il rovescio. L'agire contro coscienza, l'agire contro la verità, l'agire contro Gesù Cristo, o meglio, scegliere di agire contro Gesù Cristo, questo è peccato. Dunque c'è nel peccato una scelta, perché se non c'è questa scelta non c'è peccato, una scelta lucida, cosciente, contro Gesù Cristo. La morale cristiana dunque, al positivo, è vivi secondo il Gesù Cristo così come lo conosci e sforzati di conoscerlo. Al negativo è evita di scegliere contro Gesù Cristo così come lo conosci. E con questo augurio di vivere sempre in armonia con Gesù Cristo, vi saluto cordialmente.